Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Abbiamo, se guardiamo, prego che guardiamo, abbiamo una vita piena di benedizioni. È buono contare le benedizioni, è buono fermarci a notare le benedizioni. Viviamo in un mondo, pur essendo sotto la maledizione, un mondo bellissimo. Abbiamo visto un documentario venerdì sera con i Vigo, che è un mondo stupendo che abbiamo. Però la vita non è piena solamente di cose belle. Ci sono tanti mali nel mondo. C'è tanta sofferenza di tanti tipi e c'è la morte. Ci sono le calamità naturali che fanno soffrire e anche morire tante persone, come un terremoto, un tsunami, un tornado, la siccità, un diluvio e tanti altri tipi, invasione di locuste. Questi mali possono portare sofferenza e anche la morte a migliaia di persone. Poi ci sono mali naturali che colpiscono non grandi numeri ma individui, come un tumore, un ictus, ad altre malattie. E anche queste malattie fanno soffrire veramente più persone di quelli grandi. Più persone muoiono per un ictus o un tumore o un incidente di quanto muoiono per un tsunami. Poi ci sono altri mali causati dai peccati di altri, come la guerra, che colpisce tante persone, l'omicidio, lo stupro e tante altre forme di peccato e di cattiveria che fanno soffrire. Non possiamo sapere né quali mali arriveranno nella nostra vita, né quando. Dori ci ha parlato che questa settimana, qui in zona, vari giovani sono morti senza preavviso. Un bambino è morto senza preavviso. Non possiamo sapere quali mali e quando possono arrivare in qualsiasi istante che tu non aspetti. Allora, come possiamo avere pace nel cuore alla luce di tutti questi mali? Per avere pace è fondamentale capire da dove vengono i mali. In realtà ci sono tre possibilità. Da dove vengono i mali? Le cose brutte che ci succedono. E intendo anche cose piccole. Una giornata difficile. Uno cattivo al lavoro che mi crea problemi. Cioè, mali possono essere quelli che portano alla morte. Quello succedono una volta nella vita. Possono essere dolori fisici. Possono essere problemi che durano negli anni. Da dove vengono i mali? Tre possibilità. O arrivano per caso, o arrivano perché Satana li manda, o arrivano perché Dio li manda. Dobbiamo capire per poter avere la pace. Per capire da dove vengono i mali, non dobbiamo fidarci dei nostri ragionamenti. Ma non potrebbe essere questo o non potrebbe essere quello perché usando ragionamenti. I nostri ragionamenti non bastano. I mali arrivano. I mali arrivano. Peter ci ha parlato del terremoto ad Aquila. Non erano solo vecchi che sono morti. Non erano solo vecchi. I mali arrivano a tutte le età senza preavviso. Allora, da dove vengono? Non dobbiamo ragionare perché i nostri pensieri non sono i pensieri di Dio. Isaia 55:8-9, poiché dice l'Eterno, i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Quindi non dobbiamo cercare di ragionare da dove vengono i mali. Dobbiamo piuttosto affidarci a quello che Dio dichiara nella sua parola. Allora, cosa dice la Bibbia per quanto riguarda da dove vengono i mali? Prima di tutto, quando dico mali, intendo definizioni, intendo qualunque cosa che provoca qualunque tipo di sofferenza o anche fatica, che provoca stress. Cioè, che può essere una cosa che provoca la morte, può essere una zanzara. Ieri sera in ufficio, io ho, non so perché, solo in ufficio mio, in nessun'altra stanza in camera, sciami di moscerini piccoli. Allora, solo l'ultima oretta, finendo lo sermone, almeno una ventina ho ucciso. Cioè, ci sono, allora, lavoro. No, però sono negli occhi, nel naso, negli orecchi, mi assillano. Allora, sto lì, vabbè. Ma da dove vengono? È un male. È un male. Non è un grande male, è una sciocchezza, ma è un male, come anche la fatica. Da dove vengono le sofferenze, la fatica, il dolore, la cattiveria, la morte? Da dove vengono tutte le cose che ci fanno soffrire? Chi le manda nella nostra vita? Chi ha il potere e l'autorità di decidere quando ci arriva o quando non ci arriva qualcosa che ci fa soffrire? Allora, la risposta troviamo in Genesi. Genesi capitolo 2, Dio aveva comandato all'uomo di ubbidirlo, lasciando un comandamento solo, dicendo, e l'Eterno Dio comandò all'uomo, dicendo, mangia pure liberalmente di ogni albero del giardino, ma dall'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. Quindi c'è un comandamento di non mangiare da un certo albero, quello del bene e del male. Ok? Genesi 3, e non leggo tutto, ma sappiamo che Eva è stata tentata, c'era Adamo, e hanno deciso di disubbidire a Dio. Hanno deciso di non ubbidire a Dio. Cos'è successo dopo di quello? Leggo Genesi 3 dal versetto 6. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, era piacevole agli occhi, e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò. Ascoltiamo le conseguenze. Allora si apersero gli occhi di ambedue e si accorsero di essere nudi. Così cucirono delle foglie di fico e fecero delle cinture per coprirsi. Poi udirono la voce dell'Eterno Dio che passeggiava nel giardino al brezzo del giorno. E l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno Dio fra gli alberi del giardino. Allora l'Eterno Dio chiamò l'uomo e gli disse, «Dove sei?» Ed egli rispose, «Ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura, perché ero nudo, e mi sono nascosto». E Dio disse, «Chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai forse mangiato dall'albero del quale ti avevo comandato di non mangiare?» L'uomo rispose, «La donna che tu mi hai messo accanto mi ha dato dell'albero, ed io ne ho mangiato». E l'Eterno Dio disse alla donna, «Perché hai fatto questo?» La donna rispose, «Il serpente mi ha sedotto, ed io ne ho mangiato». Allora l'Eterno Dio disse al serpente, «Poiché hai fatto questo, sii maledetto fra tutti i bestiami e fra tutte le fiere dei campi. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Ed io porrò in inimicizia fra te e la donna, e fra tuo seme e il seme di lei. Esso ti schiaccerà il capo, e tu ferirai il suo calcagno». Adesso ascoltiamo. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, o nella tua gravidanza. Con dolie partorirai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito ed egli dominerà su di te. Poi disse ad Adamo, poiché hai dato ascolto alla voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero circa il quale io ti avevo comandato dicendo non ne mangiare, il suolo sarà maledetto per causa tua. Ne mangerai il frutto con fatica tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto, finché tu ritorni alla terra, perché da essa fosti tratto, poiché tu sei polvere e in polvere ritornerai. In questo brano vediamo l'origine del male. Vediamo l'origine della sofferenza e del dolore. Tutto il male e sofferenza è dovuto al fatto che Dio ha maledetto il mondo a causa del peccato dell'uomo. Da dove viene il male? Dal fatto che il mondo è maledetto. Dio specificamente menziona che egli farà soffrire grandemente la donna durante la gravidanza e il parto. È Dio che manda questa sofferenza. Allora, all'uomo Dio spiega che egli maledice il suolo e per volontà di Dio ci saranno spine e triboli. Questo è vero non solo per chi è agricoltore, ma per ogni tipo di lavoro. Poi Dio dichiara che l'uomo tornerà alla terra, ovvero che morirà. La morte arriva dalla mano di Dio. È stabilita da Dio, la morte. Allora, la morte arriva in tanti modi. Omicidio, guerra, malattia, terremoto, incidente. Dio non solo sceglie di far morire, ma sceglie il mezzo. La vita e la morte appartengono a Dio solo. Quindi in questo brano impariamo che il male nel mondo e la sofferenza viene da Dio. Fa parte della maledizione dovuta al peccato dell'uomo. La morte viene da Dio nelle sue tante forme. Conosciamo Salmo 139. E lì leggiamo che Dio ha stabilito la lunghezza della vita di ogni uomo. Prima della nascita di una persona, i suoi giorni sono già scritti dove? Nel libro di Dio. Quindi, è Dio che decide a che giorno muore un bambino, o un giovane, o un uomo, o un vecchio. È Dio che decide. Vi leggo quel versetto. Il salmista parla: le mie ossa non ti erano nascoste quando fui formato in segreto, intessuto nelle profondità della terra. I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo, e nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me, anche se nessuno di essi esisteva ancora. Chi ha fissato i giorni di ogni uomo, ogni persona? Dio. Erano nel suo libro. Dio ha fissato quanti giorni? Satana non ha quel potere. Satana non può fissare i giorni e farti morire quando vuole lui. Dio ha già stabilito nel suo libro i giorni per ogni uomo. Grazie a Dio di questo. Dice in Salmo 116:15: è preziosa agli occhi dell'Eterno la morte dei suoi santi. È preziosa all'Eterno, ai suoi occhi, la morte dei suoi santi. Dio stabilisce la morte di ogni persona, stabilisce il modo che ogni persona muore, perché la morte è una prova, è l'ultima prova. E Dio stabilisce se sarà un incidente dove uno neanche si rende conto, o se sarà un tumore che dura mesi o anni con tante sofferenze, o qualcosa diverso. Perché Dio gestisce tutto, grazie a Dio. Tutto è sotto il controllo di Dio e fa parte della maledizione sul mondo a causa del peccato dell'uomo. Quindi, questo è l'origine e la causa delle sofferenze che ci sono nel mondo. Ma andiamo avanti perché c'è altro da vedere. Giobbe, il libro di Giobbe, ci conferma che Dio è la fonte delle sofferenze nel mondo e ci aiuta a capire che le sofferenze servono per portare avanti l'opera buona di Dio nel mondo e nei suoi figli. Allora, conosciamo la storia di Giobbe. Aveva una vita molto benedetta di cose terrene, buona salute, una bella famiglia, tante ricchezze, tutto gli andava liscio. E poi Satana ha detto, ma certo ti onora, perché tu l'hai benedetto, ma malediscilo e vedrai che non ti onora più. Malediscilo. Interessante. Satana ha chiesto a Dio di maledire. Dio ha dato permesso a Satana di fare quello che era determinato da Dio. importante notare, Satana non poteva fare nulla per iniziativa sua. Non poteva decidere di fare del male. Non aveva quel potere. Non ha mai quel potere. Satana non può decidere di mandare un male nella vita di qualcuno e farlo. Devi passare per Dio. Questo è una cosa immensa da capire. Poi il libro di Giobbe ci insegna che il male è stato usato da Dio per purificare il cuore di Giobbe. Infatti, Satana non viene menzionato in Giobbe dopo quei primi due capitoli. Non viene mai più menzionato perché non c'entra, perché l'opera era di Dio e non di Satana. Dio è stato dietro i mali che sono arrivati a Giobbe. Come Giobbe stesso dichiara, dopo la morte dei suoi figli e la perdita di tutti i suoi beni nello stesso giorno, un servo sta spiegando a Giobbe quello che è successo. Notate quello che Giobbe dice. Quando ecco, dice il servo a lui, ecco un vento impetuoso venuto dal deserto ha investito i quattro angoli della casa che è caduta sopra i suoi giovani, i figli di Giobbe. Ed essi sono morti. Io sono solo scampato per venire a dirtelo. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello, si rase il capo, poi cadde a terra e adorò. E disse, nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto. Sia benedetto il nome dell'Eterno. Era scritto nel libro di Dio che la morte dei figli di Giobbe sarebbe quel giorno. Non ha provocato la morte di Satana, era nel libro di Dio e Giobbe lo sapeva. Alla fine del libro di Giobbe, Dio guidò l'autore di dichiarare la verità di tutto quello che era successo a Giobbe, le male, i mali, le afflizioni. I fratelli di Giobbe lo dicono in Giobbe 42:11. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutti i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua, essi lo confortarono e lo consolarono di tutte le avversità che l'Eterno aveva mandato su di lui. Fu consolato di tutte le avversità che l'Eterno aveva mandato su di Giobbe. Da dove sono venuti tutti questi mali nella vita di Giobbe? Da Dio. Perché Dio voleva tirare su quel po' di peccato che era nascosto in fondo del cuore, e il modo più usato da Dio per tirare su il peccato che c'è in noi sono le sofferenze, le avversità. Perché noi di tendenza non facciamo vedere a Dio i nostri peccati, di tendenza vogliamo tenere i nostri peccati, e allora Dio dice, io so cosa mandarti. Ma se ti rivedi prima, non servirà a mandarti quello, ma se non ti rivedi prima, io so cosa mandarti. E ti manda dei mali. E allora lui completerà la sua buona opera in noi, purificherà i nostri cuori, o con la nostra partecipazione, o mandando cose pesanti, per portare un bene. Dio si serve di Satana. Vediamo questo più volte nella Bibbia, ma Dio si serve di Satana. Ci sono tanti, tanti brani nella Bibbia che ci aiutano a capire, senza ombra di dubbio, che Dio è in controllo di ogni male che succede nel mondo. Per esempio, Amos 3:6, che parla di alcune calamità a causa della guerra. E leggo, se in città si suona la tromba, non si spaventerà forse il popolo, se in una città accade una sciagura, non l'ha forse causata l'Eterno? Ogni sciagura è causata dall'Eterno. Isaia 45:7. L'Eterno Dio parla. Io formo la luce e creo le tenebre. Faccio il benessere e creo la calamità. Io, l'Eterno, faccio tutte queste cose. Dio dice che io creo la calamità. Se c'è una calamità, piccola o grande, chi ha creato quella calamità? Dio dichiara. Dio. La calamità. Calamità, i mali, le sofferenze, le sciagure, le guerre, siccità, diluvio. Dio crea la calamità. Lamentazioni 3, 37 e 38 dichiara Chi mai dice qualcosa che poi sia vera se il Signore non l'ha comandato? Il male e il bene non procedono forse dalla bocca dell'Altissimo? E la risposta è certo. Il male e il bene procedono tutti e due dalla bocca dell'Altissimo, di Dio. In Deuteronomio, leggiamo ancora che è Dio che dà la vita e che fa morire. Deuteronomio 32-39. Ora, vedete che io sono Lui e che non vi è altro Dio accanto a me. Io faccio morire e faccio vivere. Ferisco e risano e non vi è nessuno che possa liberare dalla mia mano. Dio è Dio solo. Non c'è altro Dio accanto a me. Io faccio morire, io do la vita e faccio vivere. Nessun altro può far morire e nessun altro può far vivere. Solo Dio. La morte non arriva mai per volontà di Satana, se non solo che è uno schiavo di Dio perché era volontà di Dio. I mali vengono da Dio. Dio ferisce e Dio risana. Ma le persecuzioni che arrivano su credenti, sofferenze che possiamo subire perché camminiamo nella verità, la gente che ci disprezza, o molto di peggio, come succede nel mondo, Primo Pietro lo dice, 3:17. È meglio infatti, se tale è la volontà di Dio, soffrire facendo il bene piuttosto che facendo il male. A volte è la volontà di Dio che noi soffriamo per aver fatto il bene. È la volontà di Dio. Tanti, tanti altri brani ci mostrano in modo chiaro che Dio è in controllo di quello che succede, il bene e il male. Dio controlla gli uomini per portare avanti il suo buon piano. Pensate a questo, Dio controlla gli uomini tutti. No. Io non riesco a capire questo. Non riesco a capire. L'uomo è colpevole per il suo peccato. Ma Dio è in controllo. Proverbi 16:1. Le disposizioni del cuore appartengono all'uomo, ma la risposta della lingua viene dall'Eterno. Proverbi 16:9. Il cuore dell'uomo programma la sua via, ma l'Eterno dirige i suoi passi. L'uomo fa i suoi programmi, ma il Signore determina dove camminerà. Si getta la sorte nel grembo. La sorte. Gettando il dado o qualunque modo di sorte, si getta la sorte nel grembo, ma ogni decisione dipende dall'Eterno. Ogni, non quelli grandi, ogni decisione determina quanti moscerini ci sono, quanto vento c'è. Determina quanto traffico c'è, dipende quanto è cattivo il tuo datore o il tuo collega, dipende se quell'altro è ragionevole o irragionevole. Senza mai far peccare. No, non sono capace a metterlo insieme, ma sono capace a capire quello che Dio dichiara chiaramente. Dio controlla tutto per portare avanti il suo piano perfetto. In Geremia 10:23 leggiamo, O Eterno, io so che la via dell'uomo non è in suo potere, e non è in potere dell'uomo che cammina e dirige i suoi passi. Non è nel potere dell'uomo di dirigere i propri passi. Siamo responsabili, dobbiamo scegliere i beni, però Dio è in controllo. Matteo 10, Gesù ci spiega così, Non si vendono forse due passeri per un soldo, eppure neppure uno di loro cade a terra senza volere dal Padre vostro. Perfino le cose più piccole dell'universo sono sotto il controllo preciso di Dio. Dio non ha creato l'universo e poi detto, va bene, ho fatto le mie leggi, va avanti, no. Colossesi 1 parla che Gesù, tutte le cose sussistono in Lui. Dio gestisce tutto. Isaia 46 parla di questo controllo totale. Isaia 46, 9-10. Ricordate le cose, Dio che parla, ricordate le cose passate di molto tempo fa, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Sono Dio e nessuno è simile a me. che annuncio la fine fin dal principio, e molto tempo prima le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà, e farò tutto ciò che mi piace, che chiamerò all'est un uccello da preda, e da una terra lontana l'uomo che eseguirà il mio disegno. Sì, ho parlato e lo farò avvenire. Ne ho formato il disegno e lo eseguirò. Il piano di Dio sussiste in ogni suo dettaglio. Dio fa tutto quello che gli piace. Dio qui parla di portare Ciro, l'uomo dall'est, per adempiere il suo piano, per distruggere Babilonia. Chi aveva mandato il paese malvagio di Babilonia a venire e peccare grandemente, uccidendo e facendo soffrire il popolo di Dio? Chi aveva mandato Babilonia? Dio. E chi ha mandato Ciro a sconfiggere Babilonia 70 anni più tardi, per poi subito liberare il popolo di Dio? Dio. Dio è in controllo. In Daniele 4:35, tutti gli abitanti della terra davanti a lui sono considerati come un nulla. Egli agisce come vuole, con l'esercito del cielo e con gli abitanti della terra. Nessuno può fermare la sua mano o dirgli, che cosa fai? Nessuno può ostacolare Dio di portare avanti il suo piano. Gli uomini non possono ostacolare Dio. La natura non può ostacolare Dio. La Bibbia ci mostra tante di quelle volte che Dio pienamente controlla la natura. Satana non può ostacolare Dio. Satana non è simile a Dio, un po' meno potente. Satana non può ostacolare Dio. Se Dio vuole mandare del bene, nessuno può mandare del male. Se Dio vuole mandare del male, nessuno può ostacolarlo da mandare il male. In Atti 17 leggiamo, egli ha tratto da uno solo, Adamo, tutte le stirpi degli uomini, perché abitassero soprattutto la faccia della terra, avendo determinato le epoche prestabilite e i confini delle loro abitazioni. Sta parlando delle nazioni, dei regni. Dio ha stabilito dove sarebbero per quanto tempo. Come che i regni cadono di solito? Quasi sempre. Un regno, una nazione, perché smette di esistere? Cosa succede? Le popoli fanno un voto e non fanno più nazione? Come succede che una nazione smette di esistere? Che è successo quante di quelle volte negli anni, nei secoli? Di solito tramite una guerra dove vengono sconfitti. Cioè, quando è che un regno smette di essere un regno? Quando un altro regno nasce e viene a conquistare e conquista quel primo regno. Cioè guerre. E chi stabilisce quanto un regno durerà e fino a dove arriverà i suoi confini? Dio. Dio. Dio controlla tutto. Salmo 115:3, il nostro Dio è nei cieli e fa tutto ciò che gli piace. Allora, è importante capire che anche se Dio manda sia il bene che il male, Dio non trova piacere nella morte delle persone. Ezechiele 18:32 ci mostra il cuore di Dio. È Dio che parla. Io infatti non provo alcun piacere nella morte di chi muore, dice il Signore l'Eterno. Convertitevi dunque e vivrete. Dio non trova piacere nella morte degli empi. Esorta tutti di ravvedersi e di convertirsi. Ma se Dio non trova piacere nella morte delle persone, perché manda la morte? Chi per vecchiaia, chi per incidente, chi per guerra, chi per malattia. Cioè, se Dio non piace a lui, e dice, io infatti non provo alcun piacere nella morte di chi muore, allora perché manda la morte? Ricordate che quando Adamo ha scelto di peccare, Dio ha maledetto il mondo. Ha maledetto il mondo e la maledizione comprende sofferenza e morte. Però c'è un altro aspetto da notare che spesso manchiamo. Quando noi pensiamo alle sofferenze, solitamente ci fermiamo a pensare alla sofferenza in sé. Questo è dove sbagliamo.
Oh, che terribile! Guarda quello che è successo, ma perché hai permesso questo? Guarda quanto è terribile! Che malvagità che ha spinto lui o lei o loro di fare questo!
E noi focalizziamo sull'avvenimento. E questo è dove sbagliamo. Dio non guarda l'avvenimento in sé. Dio guarda la sofferenza come una piccola parte del suo grande piano eterno. Dio non guarda all'atto individuale, ma guarda il suo piano e quello che egli sta facendo con milioni o miliardi di atti che sono tutti collegati fra di loro in modo che non siamo neanche capaci a vedere. Dio vede il male che manda come parte dell'immenso mosaico di tutto quello che egli sta facendo nel mondo con risultati eterni. Allora noi riusciamo a fare quello qualche volta. Noi facciamo quello quando pensiamo alle doglie che fa nascere un figlio desiderato. Noi pensiamo a quello quando pensiamo ad un intervento che fa male per provocare una guarigione. Noi riusciamo a fare quello. Noi pensiamo a quello quando pensiamo alle fatiche di un contadino che si affatica sotto il sole per avere un bel raccolto. Ma quando arrivano tanti mali non pensiamo più a quello che Dio sta facendo in grande. Ma Dio ci mostra abbastanza nella Bibbia per farci capire che sta facendo qualcosa di grande. Ogni tanto tira fuori il velo per farci vedere dietro quello che sta facendo. Di esempio ne sono tanti. Uno che mi viene in mente, conosciamo bene, i 12 figli di Giacobbe. Giuseppe, un tipo di Cristo. Chi diede a Giuseppe i sogni che sono stati usati affinché i suoi fratelli lo odiassero? Chi? Quelli sogni? Dio. Chi ha gestito che quando volevano ucciderlo è passata una carovana proprio al momento giusto? Chi ha deciso che al mercato degli schiavi in Egitto andrebbe il Potifar? Mi serve un maggioruomo. Ma uno servo che diventerebbe maggioruomo. Chi aveva deciso anni prima a Potifar di sposare una donna infedele? Chi ha deciso, ha messo nel cuore di Faraone di arrabbiarsi con il coppiere, i panettieri e metterli in carcere dove si trovava Giuseppe? Chi ha dato i sogni a loro e ha dato il potere a Giuseppe di interpretare i sogni in modo che alcuni anni più tardi, quando il Faraone aveva un sogno mandato da Dio, dice il coppiere, ho peccato non dicendoti prima, ma c'è un uomo che può interpretare i sogni. Per far arrivare Giuseppe in potere, per far poi... Da dove è venuta la carestia dopo 7 anni di abbondanza? Perché Dio stava mandando i figli di Giacobbe in Egitto perché voleva far crescere il popolo lì per poi liberarli, per mostrarsi grande. Allora, lì, Dio ci permette di vedere. E Giuseppe aveva capito questo. Conosceva la profezia data al suo bisnonno che il popolo sarebbe in Egitto per 400 anni. Lui conosceva questo. E perciò quando i fratelli alla fine, papà muore, Giacobbe muore, Giuseppe dice ai suoi fratelli, Genesi 50, voi avete macchinato del male contro di me, ma Dio ha voluto farlo servire al bene, per compiere quello che oggi avviene, conservare in vita un popolo numeroso. Dio ci tira fuori il velo per far capire atti malvagissimi facevano parte del piano di Dio. Infatti, tutto chiaramente il piano di Dio. Quindi non dobbiamo fissarci sull'atto male che ci arriva, che sia una giornata dura o che sia una cosa abominevole. Dobbiamo capire, Signore, non mi riveli, ma Tu sei all'opera in questo. Ma c'è un altro aspetto, che il male è una misericordia di Dio. I mali che ci arrivano, peggio il male, più è una misericordia. In che senso il male e la sofferenza e la morte è una misericordia da parte di Dio? Come può la morte di qualcuno a te caro essere una misericordia di Dio nei tuoi confronti? Abbiamo sentito un bambino di 4 anni e mezzo, potrebbe essere un figlio di uno di noi. Come potrebbe essere quello una misericordia? Gesù ci spiega questo in Luca 13. La gente viene da lui. Ma cosa ci dici di quelli i cui sangue Pilato ha mischiato con i loro sacrifici? E Gesù risponde e poi dice: e voi cosa dite di quelli 18 sul quale è caduto la torre di Siloè? Vi spiego queste cose brutte, questi mali, dice. Oppure pensate voi che quei 18 sul quali cade la torre di Siloè e li uccise fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico. Ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. La morte arriva anche a voi. Ma come mai un bambino muore? Ascolta, anche tu morirai. E tu non sai quando. Le sofferenze, le sciagure, la morte che arriva è una misericordia da parte di Dio per quelli ancora in vita. Un ricordo: è stabilito che gli uomini muoiono una volta sola, dopodiché viene il giudizio. E ogni volta che vediamo la morte, e noi dovremmo ricordare questo, la morte è un'ottima opportunità non solo di consolare, ma di avvertire. E anche per noi di dire: Signore, come sto vivendo? Ho qualche peccato che non voglio rinunciare? Ma come so io se avrò un altro mese sulla terra? Non so. Questa settimana vari giovani sono morti qui in zona. Potrei essere qualunque età. Signori, la morte è un ricordo, è un ricordo, è un ricordo del giudizio. E poi c'è un'altra cosa da ricordare, e questo è molto importante. Ma come potrebbe Dio mandare cose così terribili? Come potrebbe Dio mandare cose così terribili? I peggior mali di questo mondo, di questa vita, messi tutti insieme, non sono paragonabili alla sofferenza eterna. E chi manda quello? Chi manda le persone e anche i satani, i suoi demoni, tutti coloro senza Cristo, chi li manda nel lago di fuoco di zolfo? E io posso solamente inginocchiarmi e dire: Signore, tu sei santo in quello che fai, tu sei giusto. Come possiamo dire: ma Dio non potrebbe mandare il male, quando il vero male eterno è Dio che manda? Perché così grave è il peccato, così terribile è il peccato. Se ci è difficile accettare il fatto che Dio manda il male adesso, cosa diremo quando vedremo la sofferenza eterna dove Dio manderà le persone che non hanno Cristo? Certamente è importante ricordare che se Dio manda il male, o nonostante che Dio manda il male, Dio non pecca mai e non è mai tentato e non può tentare. Dio è tre volte santo. Isaia vedeva Dio sul trono e lì vedeva: io vide il Signore assiso sopra un trono alto e elevato, i lembi del suo manto riempivano il tempio, sopra di lui stavano dei serafini, ognuno di essi aveva sei ali, con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volavano, e l'uno gridava all'altro e diceva: santo, santo, santo è l'Eterno degli eserciti, tutta la terra è piena della sua gloria. Dio è santo, non può peccare, ma riesce ad usare il male per portare avanti il suo piano buono. Giacomo 1,13: nessuno quando è tentato dica: io sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male ed egli stesso non tenta nessuno. Dio usa il male senza creare il male. Non capisco questo, ma è la realtà. Alla luce di tutto questo, Dio manda il male o solo permette il male? Dio manda il male o solo permette il male? Abbiamo letto brano dopo brano che dichiara chiaramente che Dio manda il male. Il male e il bene procedono da me, dice l'Eterno. È Dio che ha maledetto il mondo ed è Dio che fa vivere e fa morire. Il piano di Dio comprende il bene e il male. Dopo, volte dopo, vediamo Dio che manda la pioggia e manda siccità. Vediamo Dio che manda la tempesta e manda bel tempo. Dio manda le locuste e tira via le locuste. Manda nemico dopo nemico, malvagio contro il suo popolo. Innalza e abbassa i regni del mondo, sempre secondo il suo piano perfetto. Dire che Dio solo permette il male, tanti potrebbero dire, va bene, ma Dio non manda il male, Dio solo permette il male, va contro quello che è scritto nella Bibbia. E non solo, implica qualcosa di terribile, implica che qualcun altro decide quando mandare il male, e Dio permette quello che qualcun altro ha deciso. Presumo che ci sia questo personaggio così potente, con una volontà così grande, che riesce a gestire certi aspetti del mondo. Implica che Dio non sia pienamente in controllo, in quanto Dio non avrebbe mandato quel male. Questo qualcuno sarebbe Satana. È stato Satana e Dio ha solo permesso. Ma non è così, grazie a Dio. Quel modo di pensare è contrario a tutto quello che abbiamo letto nella Bibbia finora. E non rispecchia quello che troviamo altrove nella Bibbia. In realtà non esiste nessuno, né un uomo, né la natura, né Satana, che ha il potere di poter mandare un male, se quel male non era stabilito da Dio. In realtà il male esiste nel mondo, perché il mondo è sotto maledizioni. Il nostro problema è che non comprendiamo la gravità del peccato e la severità del giudizio di Dio. Non comprendiamo che tutti i mali nel mondo, messi insieme, non sono minimamente paragonabili al male eterno che ci sarà per chi viene mandato al lago di fuoco. Dio è l'autore del più grande male che ci sarà mai, perché rispecchia il giusto giudizio contro il peccato. Il nostro problema con Dio è che non comprendiamo quanto è santo e quanto il nostro peccato è terribile. Grazie a Dio che Dio è in controllo di tutto il male nel mondo. Questa è una grandissima consolazione, perché vuol dire che possiamo riposarci nella cura di Dio, sapendo che Dio sa quello che sta facendo. Sa quello che è giusto mandare e non mandare nella nostra vita. E Satana non può mandare nulla se non è contro il controllo di Dio. Questo ci permette di sapere che è vero, tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Ho ottenuto il punto più importante per ultimo. Quello che voglio dire adesso è la cosa più importante. Dio manda il male. Allora, qual è il più terribile male che Dio abbia mai mandato? Qual è la più grande manifestazione dell'ira di Dio mai avvenuto nell'esistenza da quando il mondo è mondo? Sappiamo, è quando Dio ha versato la sua ira eterna sul suo unigenito figlio, Gesù Cristo. Dio ha mandato la sofferenza, Dio ha mandato la sua ira, Dio ha mandato la morte su Gesù Cristo. Quando Gesù è morto e tutto quello legato alla morte, tutte le sofferenze, era tutto il piano di Dio. Erano tutti i dettagli prestabiliti da Dio. Ma pensate, comprendevano peccati. Era un peccato accusare Gesù Cristo falsamente. Era un peccato per i soldati di oltraggiare Gesù terribilmente e per quelli del Sinedrio di sputarlo addosso e dare botte a lui. Era un peccato per la folla di chiedere che fosse crocifisso. Era un peccato per i soldati di inchiodare Gesù alla croce. Era un peccato per le persone di stare sotto la croce disprezzando Gesù. Era un peccato per Giuda di tradirlo. Era un peccato per Pietro di rinegarlo. Eppure tutte queste cose facevano parte del piano di Dio. E sono avvenute per la precisa volontà di Dio, come la Chiesa pregava in Atti 4. E loro pregando a Dio dicono, poiché proprio contro il tuo santo figlio, Gesù, che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato con i gentili e il popolo di Israele per fare tutte le cose, appena elencato, per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Era Dio Padre che ha deciso che dovevano sputare addosso Gesù, dovevano oltraggiare Gesù, che Gesù doveva essere tradito da un apostolo. E come mai? Ascoltate Isaia 53, versetto 10. Ma piacque all'Eterno di percuoterlo, di farlo soffrire, offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Ma poi, egli, Gesù, vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Dio manda il male, ma il vero male, se tu hai Cristo, non arriverà mai a te perché ha mandato quel male su Gesù Cristo. Se non hai Gesù Cristo, hai bisogno di Gesù perché quel male ti è in attesa, aspettandoti, e ti cadrà addosso e non ci sarà scampo per tutta l'eternità se non adesso in Gesù Cristo. Allora, tornando alla domanda all'inizio, da dove viene il male? La vera risposta è: a causa del peccato dell'uomo, Dio ha maledetto il mondo e perciò il male viene da Dio. Però il male viene da Dio per portare del bene, per portare delle persone alla salvezza e poi alla santificazione. Ricordiamo che il peggior male di tutti Dio ha mandato non solo gli uomini, ma suo unigenito figlio, quando ha mandato Gesù Cristo alla croce con tutto quello che era compreso. Gesù Cristo, figlio di Dio, è stato fatto peccato. Lui che è il giusto è stato fatto peccato per giustificare noi che eravamo peccatori. Gesù Cristo, il santo di Dio, è stato maledetto. Maledetto chi è appeso al legno, per poter benedire noi che eravamo sotto la maledizione. Perciò quando consideriamo il fatto che Dio manda il male, ricordiamo che ha mandato il vero male su Gesù Cristo per noi. Capire che Dio è in controllo di ogni male che succede nel mondo e nella nostra vita è un'immensa consolazione. Se non fosse così, vorrebbe dire che la nostra vita non fosse sotto controllo di Dio. Vorrebbe dire che potrebbero succedere cose brutte che non erano la volontà di Dio per noi. Grazie a Dio, non è così. Grazie a Dio che i mali della vita sono strumenti nelle mani di Dio per portare il vero bene a tutti coloro che Dio salverà e per portare gloria a Dio. Noi non siamo capaci, perché Dio non ci rivela, non siamo capaci a capire il perché di ogni male, ma possiamo sapere che Dio è in controllo. Ringraziamo Dio per questa verità. Ecco perché in Cristo possiamo avere la pace che supera la comprensione. Anche in mezzo ai mali più terribili, possiamo sapere che Dio è in controllo e che fa cooperare per il bene tutte le cose, per coloro che amano Dio. Lodiamo Dio per il suo controllo e ringraziamo Dio che ha mandato il vero male su Gesù Cristo. Preghiamo. Padre, voglio lodarti per primo. Sei Dio. Ma quanto sei grande. Padre, noi non riusciamo a concepire cosa vuol dire in un mondo di non mi ricordo quanti miliardi di persone. Un mondo immenso, che tu sei in controllo di ogni dettaglio di tutto. Non riesco a concepire minimamente questo, ma è la verità. Non riesco a capire come tu, che sei santo, mandi il bene e mandi il male, ma lo dichiari più volte. Allora mi inginocchio davanti a te dicendo: tu sei giusto in tutto quello che fai. Ma tu ci permetti di vedere che stai facendo un'opera meravigliosa servendoti dal male. Ho parlato di Giuseppe in Egitto, un esempio fra tanti esempi, dove usavi tanti gravi mali per portare avanti il tuo grande piano di portare salvezza a tanti, tanti nel mondo. Oh Padre, solo Tu sei Dio, solo Tu puoi fare questo. Perdonaci per le volte che ci lamentiamo contro il male o dubitiamo che Tu sei in controllo. Tu sei in controllo. Vogliamo gioire in questo. Vogliamo riposarci in questo. Grazie perché Gesù era disposto a subire il male più terribile di tutti per poter salvarci. Fa sì che possiamo camminare umilmente per fede, accettando tutto quello che la Tua mano ci dà. Come dice Giobbe, abbiamo ricevuto il bene dall'Eterno, non riceveremo anche il male. Benedetto sia il nome di Dio che ci manda la cosa giusta. Ringraziamo per Gesù Cristo.